c'è un versetto che veramente, quando lo sentì molti anni fa, ha cambiato un po' la mia vita, e il versetto è questo di Apocalisse. Sapete che Apocalisse all'inizio scrivono delle lettere, sette lettere a sette chiese, ogni chiesa ha un suo problema. Questa è una di quelle buone, la chiesa di Smirne, e l'angelo dice: scrivi alla chiesa di Smirne, tu hai un sacco di problemi, ci sono delle persecuzioni, ma sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Questo è Apocalisse al capitolo 2. Ed è bella questa immagine, essere fedeli fino alla morte. Forse la parte più difficile, perché la nostra vita da cristiani inizia spesso con grandi gioie, con grandi trionfi, con grandi abbracci quando uno si battezza. Però poi comincia il tempo dell'attesa, il tempo delle prove. E c'è questa immagine nella parola di Dio, che è il concetto di attesa, che in ebraico è kva. È quello che ci aspetta, attendere. Pensate quante volte il popolo di Israele ha atteso il tempo del deserto, ha atteso il tempo del ritorno, ha atteso l'arrivo del Messia. Ora noi attendiamo il ritorno. Quindi è un discorso di attesa, che però l'attesa nella Bibbia non è mai passiva. Infatti questo termine kva in ebraico richiama l'idea di fili intrecciati che vengono tesi, quindi una tensione, qualcosa che però che vibra, soprattutto una tensione che regge. E c'è un paradosso quando noi leggiamo la scrittura, che è quello che il Dio delle grandi promesse è anche il Dio dei ritardi, almeno secondo il nostro punto di vista. Abramo attende per decenni, Israele attende il Messia per secoli. E c'è un significato spirituale, a mio avviso, in questo discorso dell'attesa. Forse serve a farci capire che non siamo noi i padroni del tempo. E quasi quasi senza attesa il dono di Dio verrebbe dato per scontato. Immaginate come un bambino: papà, voglio la bicicletta, pum, arriva. Papà, voglio questo, pum, e arriva. E qualche volta mi piacerebbe che il Signore si sbrigasse un po' a dare risposta alle nostre preghiere. Ma il concetto dell'attesa che ho capito è quello che non è mai un'attesa passiva, ma un'attesa con speranza e con missione. Infatti c'è questa dicotomia nella parola di Dio. Dirà Gesù: il regno di Dio è in mezzo a voi. Ah, è già arrivato, allora si è qui. Ma il regno deve ancora venire, tanto che nella preghiera che Gesù ha insegnato in Matteo 6, cioè venga il tuo regno. Quindi possiamo dire che viviamo in un tempo in cui lui regna, ma ancora non pienamente. È un tempo che il Signore ci lascia, secondo la sua grandezza, secondo la sua supervisione. Ecco, questo mi piace. L'attesa non è aspettare l'autobus, speriamo che arrivi. Infatti c'è una bella immagine nella parola di Dio, che è come una sentinella. Infatti c'è questa immagine: sentinella, a che punto è la notte? A che punto siamo? Io ricordo le tante notti fatti a lavorare in ospedale, e il tempo più difficile era il tempo quando si avvicinava l'alba, quando avevi speso quasi tutta la notte e non vedevi l'ora che arrivasse questo sole che sorgeva, perché questo voleva dire che arrivava il cambio, veniva quando arrivava, perché alcune volte ci facevano gli ordini di servizio perché il cambio non arrivava e dovevi restare fino al giorno dopo. E quante volte ho fatto anche 36 ore di seguito di turno. Salmo 130 versetto 6: l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Però la sentinella rimane vigile, guai se la sentinella si dovesse addormentare. Quindi attendere vuol dire sperare, ma vuol dire perseverare, e poi vorrà dire anche andare. Ecco questa sfida a cui ci chiama il Signore, no? Sarebbe bello, raccogliamoci qui in preghiera fino a quando torna il Signore, e poi a lui ci penserà tutto. Non è questo. Infatti, quando, con tutto il rispetto per chi fa una scelta del mi ritiro nel luogo, le clausure, queste cose qui, secondo me non hanno niente a che fare con la parola di Dio. Un cristiano non può mai essere in clausura, se non possiamo dire per un breve periodo. E l'attesa è qualcosa che va oltre l'ottimismo. Infatti spesso si chiede, ma tu sei un ottimista o un pessimista? Beh, l'ottimismo è psicologico, cioè dipende dal carattere, no? Ci sono quelli che vedono sempre tutto roseo, va tutto bene, ma sì dai, le cose ce la faranno. E quelli che invece lo sono per carattere in maniera differente. Ma la speranza è teologale, cioè dipende da Dio. Io non spero perché sono ottimista, io spero perché credo in chi ha fatto le promesse. Infatti possiamo dire, e questo forse è dove mi trovo io sono pessimista sul mondo, ma sono pieno di speranza nel Signore. Parlavamo prima col fratello e dicevamo come in questo mondo ti danno sempre brutte notizie. Non ci sono più i temporali, c'è l'allerta meteo. Quando mai ci parlavano dei nostri tempi? Io ricordo Bernacca, faceva, qualcuno di voi se lo ricorderà, previsione del tempo una volta al giorno e diceva ci sarà quello. Adesso allerta, tutti a casa, allerta caldo, e tutti i giorni ti dicono lo so che fa caldo, non c'è bisogno che tu mi dici che fa caldo, che 50 gradi, che ho letto circa 12.000 persone moriranno per il caldo. Ma come avete fatto questi conti? Ma che ti dice? Com'è? È chiaro che purtroppo col freddo, col caldo, ogni giorno muoiono delle persone. Ogni giorno in Italia muoiono 70 persone. Possiamo dire che sono morte di che cosa? Però ti mettono questo pessimismo. Io sono pessimista di questo mondo. Le notizie le guardo giusto per capire se siamo ancora liberi o se ci hanno invaso. Però se esce un virus, attenzione, allerta, c'è stato un caso, se conoscete il virus Ebola, no? Virus terribile. Ma attenzione, un caso a Milano, tutti a casa adesso. Questo è quello a cui spinge questo mondo. Infatti la speranza, questa speranza cristiana non è l'ottimismo. Volevo leggere un brano da Romani 8:24. C'è un bellissimo discorso sulla speranza, su cui vorrei concentrare la nostra attenzione oggi. Romani 8:24. Noi siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Ma io spero che arriva Franco. Ma Franco è qua, che speri, è già arrivato. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo anche con pazienza. E che noi non siamo pazienti, tutto è subito, vogliamo. Ecco, c'è un'immagine che i primi cristiani usavano, che era l'immagine del già e non ancora. È già accaduto qualcosa di meraviglioso, il Signore è tornato, il Signore è risorto, il Signore ci ha aperto le porte del paradiso, ma questo tutto non è ancora presente. C'è una presenza, ma c'è anche qualcosa che deve accadere. Bella questa immagine di uno scrittore, un credente, Wright, che dice: la speranza è il cielo che viene sulla terra. E c'è una parabola che secondo me narra bene questo discorso, la parabola dei talenti. La parabola dei talenti racconta di un padrone che parte e che lascia dei talenti ai suoi servi. Chi 5, chi 2, chi 1, conoscete, no? Gli altri si mettono a lavorare, fruttano, e c'è uno invece che seppellisce tutto, che dice ha paura. Abbiamo predicato tante volte. E in questa parabola c'è l'attesa. L'attesa è il tempo trascorso fra la partenza e il ritorno del padrone. Dovevo attenderlo. E come lo attendo? Con i talenti che lui mi ha dato, cercando di metterli a frutto. Ma c'è anche un altro discorso, che è quello della missione. Cioè la responsabilità dei servi di far fruttificare ciò che hanno ricevuto. Guai se il Signore veramente un giorno ci dirà: che hai fatto con i doni che ti ho dato? Cosa hai fatto con le capacità che hai avuto nella vita? Beh, se ricordate la parabola, mentre i primi due verranno, come dire, accolti, entra nella gioia del tuo Signore, il terzo invece viene scacciato lontano dal Padre. E poi c'è la speranza, che la gioia del servo fedele che entra nella gioia del Signore. Io non so come può essere la gioia, io penso che quando noi proviamo gioia, no? Ah, oggi è un momento di gioia, quando non so cosa vi ha dato gioia questa settimana, rivedere il figlio, qualcosa che andava bene, anche piccole cose, no? E c'è una bella frase, non è un cristiano, non è un teologo, ma Totò. Non so se l'immagine di Totò noi lo immaginiamo sempre come un grande comico, un grande, però era un uomo anche profondo. In una delle ultime interviste che lui rilasciò a una famosa giornalista, che era Oriana Fallaci, e lei gli chiese: maestro, che cos'è la felicità? E lui, che a quel tempo già aveva perso la vista, dice: la felicità, cara mia, sono attimi di dimenticanza. Cioè, se riesco a dimenticarmi di tutto ciò che mi circonda di negativo, allora sono felice. E io posso dire che la felicità sono anche attimi di rimembranza, cioè quando penso che tutto quanto alla fine è nelle mani di Dio, e che se anche adesso sto soffrendo un momento difficile, non so bene come andrà a finire, però mi attende la gioia del Signore. Nella parabola dei talenti, per tornare a Matteo 25, ci ricorda che noi siamo responsabili dei doni ricevuti. E quindi dobbiamo vivere il concetto della missione. Presenza non è soltanto andare chissà dove, ma io credo che la missione è anche presenza, e servizio, e solidarietà. E la speranza è quella delle difficoltà. C'è un versetto che dice: se ti scoraggi nel giorno delle avversità. No, scusa Signore, ma certo che mi scoraggio nel giorno delle avversità, perché sono avversità. Cioè, credo che sia umano. E se vi siete scoraggiati questa settimana, in questo tempo in cui dice: ma guarda, io non vedo una soluzione, la mia forza è poca, sì, ma dipende a chi e dove io rivolgo lo sguardo. Infatti in certi momenti non ci resta che fare una cosa, dirà Ebrei, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Dio è la nostra speranza. Mi piace questa immagine di Agostino d'Ippona: la speranza ha due figli, il coraggio e lo sdegno. Cosa intendeva? La speranza ha due figli, coraggio e sdegno. Beh, lo sdegno per le cose per come sono, ma il coraggio anche di cambiarle. Certamente io non posso cambiare la situazione dello stretto di Hormuz, no? Però posso cambiare qualcosa di stretto che vedo nella mia vita, posso cambiare qualcosa nella mia famiglia, posso cambiare qualcosa nella mia chiesa. E a questo punto resta la domanda, no? Perché tutto questo va bene, ok, quindi cos'è una comunità cristiana? Perché io vorrei una comunità, no? Gente che, come quasi non c'entriamo più qui dentro, no? Ricordo i tempi in cui dovevamo comprare anche il locale dell'altra parte perché non c'entravamo più. E adesso c'entriamo e ci stiamo pure comodi. Però c'è la speranza di vedere qualcosa di diverso. Beh, io una cosa ho capito, che la comunità non è un luogo di persone perfette. Ma ci sono persone fragili che si cercano di sostenersi. Anche io, vi confesso, faccio fatica a volte a camminare insieme. Faccio fatica ad avere pazienza. Faccio fatica a sperare nonostante le difficoltà. E mi piace questa immagine. Io credo che la comunità sia come un puzzle. E quando manca qualcuno, ci manca qualcosa. E pregare per quelli che ci mancano. E il punto è: come possiamo vivere la speranza in comunità imperfette? Perché è vero che dirà la parola di Dio: siate perfetti come è perfetto il vostro Padre. La Chiesa, sostegno, base e sostegno della verità, incorruttibile. Poi le comunità sono provate. E quindi io credo che vivere la speranza, credere che Dio stia lavorando anche dietro la fragilità dei fratelli. Dio lavora attraverso le nostre fragilità. Significa smettere di lamentarsi di quello che manca. Cioè abbiamo pochi giovani, ci sono pochi soldi, poco entusiasmo, e iniziamo a ringraziare per quello che c'è. Quando io arrivo qua, ecco, anche oggi siamo pochi, anche oggi non è venuto quello, anche oggi. Ma io ringrazio Dio per chi c'è. Ringrazio Dio perché, nonostante il caldo, ieri dicevano: non uscite da casa, state a casa, tutti. Non viaggiate perché ci sono gli scioperi, non andate là perché ci stanno gli attentati. Non so questo mondo dove. Guardate che c'è da riflettere. L'Italia è molto così, perché se si sentono anche altri telegiornali, forse mia figlia Virginia, che è nel campo del giornalismo, dice che la televisione, il giornalismo italiano è veramente a un livello bassissimo, come viene considerato fuori, perché è diventato un giornalismo di terrorismo, di aver paura di tutto. Io ringrazio Dio per quello che c'è, di questa chiesa che è ancora qui dal 1968, quando venne aperto per la prima volta. Quindi la speranza è uno sguardo che vede le potenzialità dove gli altri vedono solo dei limiti. C'è un libro che mi ha colpito, soltanto in inglese, che si dice Why They Left, perché hanno lasciato. Questo autore, che ho conosciuto, ha scritto: ho ascoltato quelli che hanno lasciato la Chiesa di Cristo. Lui ha fatto una sorta di libro intervista dicendo: perché te ne sei andato? Perché hai lasciato la Chiesa? Perché dopo tanto tempo? E ci sono delle motivazioni. Però una cosa che dice lui, che le motivazioni che ti spingono ad andare via: i fratelli non sono abbastanza amorevoli, quel fratello non mi ha salutato, quell'altro mi ha deluso, sono le stesse motivazioni che a qualcun altro lo spingono a restare. Lo sdegno: io mi sdegno se qualcuno non si comporta come si deve, però ho il coraggio di cambiare le cose. Quindi ciò che ti porta via, ciò che ci fa scoraggiare, è la stessa cosa che a qualcuno che forse punta di più gli occhi sul Signore ti fa andare avanti. Quindi per chi si allontana, per chi non c'è, non è sognare la comunità ideale, ma quella reale che Dio ti ha dato. Ci chiedono sempre: ma quante chiese ci sono qui a Roma? E io mi ricordo ce ne stavano 5, 6. Adesso 2 sono venute qua, una chiusa. E io prego perché ce ne siano 10 fra un po' di tempo. Ecco, non lasciamo che l'incoerenza degli inquilini, che saremo noi, faccia perdere la bellezza del padrone di casa. Quando noi siamo incoerenti, quando noi deludiamo, quando noi non ci comportiamo bene, in qualche modo facciamo perdere la bellezza di Dio, facciamo perdere la bellezza di nostro Signore che ci aspetta. Io non so chi per chi si allontana, ma spero di non mai essere causa di allontanamento di qualcuno. E anche questo mi piace: non lasciate che il grano, solo perché c'è della zizzania intorno. La parabola della grana e della zizzania dirà: Signore, perché in mezzo al grano che è raccolto buono, che sono i fratelli bravi, ci sta la zizzania? La zizzania è una pianta. Quando si dice non mettere zizzania, è la pianta che soffoca il grano buono. E lui dirà: lascia al Signore, quando sarà il momento, di raccogliere grani di zizzania. Certo, a noi sta cercando di togliere qualche cosa di negativo. Ecco che volevo tornare alla chiesa di Smirne: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Io me l'aspetto questa corona, ma non sarà perché conosco qualcuno, non sarà perché sono raccomandato, non sarà tipo la pensione. Beh, ho lavorato 30 anni, adesso mi aspetta la pensione. E come hai lavorato? Beh, ho cercato di far passare il tempo. A te sei in missione. Volevo lasciarvi, sto concludendo, 19 minuti, siamo nei tempi in cui cerco di mantenermi, non più di 20. Ci sono due tipi di persone che non credono e non frequentano. Ci sono quelli che non hanno mai incontrato un cristiano, quindi come possono essere diventati cristiani, e ci sono quelli che invece hanno incontrato un cristiano e questo li ha scandalizzati, e questo non ha fatto quello che doveva. È terribile pensare che qualcuno magari che si avvicina, o che noi magari diciamo, facciamo cose che lo portano lontano. Io spero sempre che chi ci incontra possa dire: fatemi scoprire perché siete qui, perché siete gioiosi, perché siete allegri. Ecco, la missione è un amore che affretta. Per anni, se vi ricordate, c'era uno striscione in fondo che diceva: ogni cuore senza il Signore è un campo di missione e ogni cuore con il Signore è un missionario. Siamo missionari? Lo siamo, ogni volta che cerchiamo di parlare. Ma dove devo andare? Quanto posso essere lontano? Io direi, mettiamoci il concetto della missione della sedia vuota. Se ognuno di noi idealmente pensa: io voglio riempire quella sedia, non voglio cambiare il mondo, non voglio... Qualcuno, vi ricordate? C'era una volta che venne qui qualcuno che doveva evangelizzare il Papa, perché ne abbiamo incontrato di gente strana, forse Giancarlo se lo ricorda, quella lì doveva andare a incontrare il Papa perché doveva evangelizzare il Papa. Io, vai, provaci. Ma se io penso che quella sedia è vuota, io vorrei cercare e pregherò perché quella sedia sia piena. Non mi pongo un grande obiettivo, che qualcuno che è andato ritorna in quella sedia, che qualcuno che magari sta nel mondo a fare chissà cosa può riempire, ma non per scaldarla, ma per diventare un discepolo. Solo un discepolo può fare un altro discepolo, solo chi segue il Signore può aiutare gli altri a seguire il Signore. In sintesi possiamo dire che c'è un circolo virtuoso. Io attendo perché so che qualcuno deve tornare. Io spero perché so che la sua parola è vera. E io vado perché voglio che altri condividano questa attesa gioiosa. Questo è il riassunto di quello che ho voluto dire oggi, fratelli. Quindi viviamo in queste tre dimensioni: speranza, perseveranza e missione. Quindi noi siamo chiamati a vivere tra già e non ancora, tra una vittoria che è stata ottenuta e il suo compimento finale. Ho cominciato, vi dicevo, con un versetto che ha cambiato la mia vita cristiana quando l'ho ascoltato tanti anni fa: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Ma c'è un altro versetto che fa parte di quelli miei preferiti, no? Ognuno di noi ha i suoi versetti preferiti, e con questo vi vorrei lasciare. La lettera a Filemone, pochi versetti, 25-26 versetti. Io chiedo a lui che la fede che c'è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Poche parole, ben dette. Io prego che ognuno di noi veramente possiamo riconoscere tutte le cose buone che possiamo fare alla gloria del nostro Signore. Amen.